Radio Blu e tu vi trasmette ora le audioletture. Pillole di letteratura e poesia lette alla radio.
Pillole di resistenza a cura dell'AMPI in collaborazione con l'Istituto Storico Polesano per la Storia della Resistenza dell'Età Contemporanea Giacomo Matteotti.
Sono Elisa, iscritta AMPI di Rovigo. Vi leggo un brano da Sta bona tecla di Teresa Giacobino. Nel Polesine, la vecia Amelia Viaro si mise a fare la staffetta perché suo figlio, che volevano mandarlo in Germania, si era dato alla macchia unendosi al gruppo partigiano di Dino Campiù. Così si mise a fare la spola con ordini ed informazioni tra Presciana e Stienta. In quell'ultima località prendeva le informazioni, che cercava di fissarsele bene in mente, e le munizioni, che nascondeva in seno, e portava le une e le altre a Giorgio Dall'Aglio, che operava nella zona che comprendeva i comuni di Castelguglielmo, San Bellino e Villa Marzana. A Stienta, dove esisteva il centro politico più importante di tutta la provincia di Rovigo, in mezzo al campo di grano turco di Adalgisa Bassi, che si trovava proprio dietro il suo spaccio di sale e tabacchi, avveniva la riproduzione del materiale che arrivava dal centro del partito e dal comando generale del CLN Alta Italia. Alla Bassi, nel movimento già da tempo, nella primavera del 44 si unirono altre due donne, la Magda Tralli e l'Avanzi. Ad Adria, invece, Giuseppina Fornara, che abitava nella borgata 25 luglio, entrò nelle formazioni, potremmo dire, quasi contro la propria volontà. Nella borgata c'erano una decina di ragazzi sbandati, nascosti nella campagna circostante. Alcuni si presentarono dalla Giuseppina chiedendole di fare per loro dei giubbotti e dei calzoni. Erano andati da lei perché in quel periodo faceva la sarta per uomo. Lei disse di no. Loro insistettero, spiegando che se per caso uno di loro fosse rimasto ucciso, la colpa sarebbe stata sua. Quei ragazzi avevano toccato un tasto delicato e lei non resistette al pensiero che qualche cosa di male fosse successo a quei giovani per colpa sua. «Va bene», disse, «portatemi la roba». Mentre sua mamma continuava a tormentarla dicendo «Guarda, figlia, in che broglio ti vai a cacciare». Poi, fatti i giubbotti, la Giuseppina incominciò a portare da mangiare a quei ragazzi che si erano rifugiati ai Dossi Valier. Spesso era costretta a portare anche dei vestiti perché potessero cambiarsi e non prendessero un malanno, il che avveniva quasi sempre dopo i rastrellamenti, dato che nel saltare qualche fosso o nell'attraversare qualche piccolo fiume finivano per bagnarsi completamente. Con il mestiere che faceva e con la conoscenza che aveva, la Giuseppina riuscì sempre a trovare qualche vestito per quei ragazzi che vivevano sempre sul chi va là. Ma il più turbolento, il più difficile da accontentare, fu sempre Eolo Boccato. Era un tipo che si cambiava, che si mimetizzava continuamente. Si vestiva da fascista, da tedesco, da frate e persino da suora. Un giorno la Giuseppina si prese persino uno schiaffo da lui, perché non lo aveva riconosciuto. Lei era di qua e lui dall'altra parte del fiume. Lei vide un frate che le faceva dei cenni con le mani e le sembrò che la invitasse ad andare con lui oltre il fiume. «Un frate che mi chiama», si disse tra sé meravigliata, «ma cosa vorrà mai?» E poiché continuava a fare cenni a chiamarla, decise di andare. Casomai, pensò, se fa il matto, gli darò un pugno in testa. Attraversò il ponte e raggiunse il frate sull'altra sponda del fiume. Lo guardò bene in faccia e questi, per tutta risposta, le appioppò uno schiaffo, che poi non fu tanto leggero e confidenziale, dicendo «ma non vedi che sono io, Eolo?» E la Fornara, tastandosi la mascella colpita, un po' arrabbiata, disse «Ciao disgraziato, sei tu? Ma chi vuoi che ti riconosca vestito così?» Eolo l'aveva chiamata per chiederle di portargli un vestito per potersi levare quelle lunghe sottane da suora che gli impedivano di muoversi con disinvoltura.
Avete ascoltato le audioletture. Pillole di letteratura e poesia lette alla radio.